Domenica 15 febbraio del 1981, celebrazione domenicale nella comunità di San Paolo a Roma, presieduta dal sacerdote filippino Padre della Torre.
Amici, domani il Papa comincerà la sua visita al mio paese. Questa visita è aspettata dal popolo filippino già per lungo tempo. Qualsiasi il scopo per questa visita, pastorale o sia statale, non importa molto. Per l'Episcopato, per la gente e per il governo, la presenza del Papa alle Filippine sarà un'occasione unica per avere una esposizione mondiale dell'ordine nuovo nelle Filippine sotto le guide del Presidente Ferdinand Marcos e la sua moglie Imelda Marcos, governatore del Metro Manila, ministro del soprapotente Ministerio del Human Settlement e membro del Parlamento. Noi filippini, la nostra speranza, se la visita del Papa diventa una proclamazione della buona novella e questa visita darà una giustizia al Paese che supererà la giustizia dei scribi e dei farisei. Le Filippine in questi giorni saranno nelle headlines, al TV e diversi giornalieri dappertutto. Una cosa che è certa in questi giorni è che la gente filippina dimenticherà tutto il suo problema per la durazione della visita pontificale. Questo vuol dire che la gente, miliardi di miliardi di filippini, saranno a qualunque posto o luogo per vedere, sentire e toccare il Papa. Se la gente ha il tetto a casa o no, se la gente ha il cibo da mangiare o no, se la gente ha la terra di coltivare o no, se la gente gode il diritto umano o no, se la gente vive nella paura o no, e l'incertezza di domani o no, questo non si importa. Sì, forse in questi giorni il Papa riceverà nel mio paese il più grande omaggio della gente filippina, forse più grande che lui ha ricevuto dalla Polonia. La visita del Papa sarà in lingua inglese e un reprieve, un rinvio della sofferenza della gente per 5 giorni e mezzo. Alla fede della gente filippina è veramente affascinante, perciò è pericolosa anche. Sì, una visita pastorale. Il pastore visiterà le pecore. Ma per conoscere le pecore non basta di parlare e fare un discorso. C'è bisogno di ascoltare le pecore, di sentirle, entrarle nella sua anima che grida e soffre per la sua sorte, sia culturale, sia politico, sia economico. Il pastore, per essere vero, deve sentire anche le spine che tormentano la pecore. Perciò la visita pastorale del Papa alle Filippine esige molti interrogativi per noi cristiani e per la Chiesa cristiana. Cioè, se la visita del Papa alle Filippine in questi giorni sarà una proclamazione per la gente che soffre, oppressa, ammalata e prigioniera di buona novella della liberazione, del riacquisto della vista nuova, della integrazione del cuore spezzato e la proclamazione di giustizia che supera la giustizia dei farisei e dei scribi. Se la visita pastorale del Papa sarà un vero richiamo all'Episcopato filippino, la Chiesa gerarchica, soprattutto al nunzio apostolico, di essere servi non del governo, non della piccola classe dirigente del gente filippina, ma della gente filippina in cui il 70% sono agricoltori pisanti e il 20% sono operai. Se nella sua visita il Papa e l'Episcopato filippino, nel loro detto rispetto per la vita, estenderanno questo rispetto ai miliardi che sono uccisi, massacrati, distrutti, terrorizzati e diventano prigionieri dalla loro terra. Se il Papa nella sua visita pastorale nelle Filippine, davanti ai poteri civili e ecclesiali, parlerà come una vera voce di Dio, cioè un profeta come Mosè, che dirà a questi poteri: lasciate le mie pecore libere. Il Papa nella sua visita pastorale in Polonia ha dato una spinta e nuovo coraggio agli operai polacchi di trasformare la loro sorte. Adesso lui, in altro ambiente, dove il governo non è comunista, ma un monopolio capitalismo regna, dove la Chiesa non è perseguitata, ma è privilegiata, dove il governo non è di sinistra, ma di estrema destra, e dove la Chiesa è partner nel detto progresso nazionale, può il Papa anche dare a una spinta e nuovo coraggio alla gente filippina di trasformare la loro sorte per liberarsi, affinché la gente godia il frutto del loro lavoro e la ricchezza della loro terra. Cari amici, se la risposta a questi interrogativi sarebbe no, questa visita pontificale alle Filippine sarebbe scipita e il messaggio sarebbe una nuova fuga, una illusione, cioè un divertimento per far la gente dimenticare un po' e momentaneamente la loro sofferenza e il messaggio che lui porterà sarà un vero oppio del nostro popolo. Sì, speriamo noi cristiani filippini e preghiamo che la visita del Papa diventa l'inizio di un nuovo giorno, non di un nuovo ordine, e della rinascita della Chiesa filippina, serva della gente filippina, verso la vera democrazia nazionale, dove le masse possederanno la terra e la benedizione e grazia di Dio sarà per tutto il popolo filippino.
Io vorrei portare alcuni fatti, perché sul carattere più o meno profetico di quello che dirà il Papa durante tutta questa settimana si discuterà molto durante e dopo il viaggio. ma ci sono già dei fatti che indicano come il regime del presidente Marcos sta già strumentalizzando fin da ora la visita del Papa per far rimbalzare su di sé la popolarità che Giovanni Paolo II senz'altro incontrerà, no? Io vorrei dare soltanto alcuni fatti. Ci sono nelle Filippine, c'è un gruppo di religiosi che da 8 anni si è molto adoperato per la difesa dei diritti umani. Un po' come la Vicaria della Solidarietà da Santiago, che hanno seguito molto la situazione dei prigionieri politici, eccetera. Questi religiosi hanno fatto pressione perché il Papa vada a visitare un campo di detenzione, un grande campo di detenzione che si trova vicino a Manila e dove vanno messi, diciamo così, i pesci piccoli, e che hanno più o meno un regime abbastanza liberalizzato di detenzione, cioè la domenica i parenti possono andare a visitarli, è una specie di grande campo, no? Mentre quelli più i prigionieri più seri, insomma più pericolosi, vengono messi nelle carceri militari. Ecco, allora c'era stata la pressione per far celebrare una messa al Papa dentro questo campo. Conclusione, il presidente Marcos ha chiuso il campo, non esiste più questo campo, e ha fatto una grande propaganda dicendo: ecco, adesso liberiamo i prigionieri. Invece li ha portati tutti nel carcere criminale della città, e anzi c'è molta preoccupazione per la loro sorte, perché dentro questo carcere ci sono le bande del sottoproletariato della capitale, e quindi c'è molta violenza all'interno del carcere, si ammazza facilmente all'interno di questo carcere, appunto per la presenza di questo sottoproletariato e delle diverse bande che si fanno guerra tra di loro. Questo è già un punto che già in sé, per sé stesso, è abbastanza serio, tant'è vero che questi religiosi adesso fanno la campagna per una liberazione di tutti i prigionieri politici e non soltanto di alcuni, come è avvenuto il mese scorso. E vorrebbero presentare adesso questa campagna quando ci sarà il Papa a Manila. Un secondo fatto sarà a Baguio, nelle montagne, dove ci sono le minoranze etniche, no? Il Papa rimarrà lì per 3 ore, e ci sarà una grandiosa manifestazione, scenderanno dalle montagne migliaia di indigeni vestiti in maniera molto folcloristica, no? E questa sarà una grande propaganda per il turismo, per queste cose qua. Quello che non si dirà è che questi indigeni oggi come oggi sono minacciati dall'espulsione dalla loro terra, perché si stanno costruendo delle grosse dighe, e quindi c'è il tentativo di ridurre questi indigeni come gli indiani d'America, di metterli nelle riserve e farli vedere ai turisti e basta, no? Cioè praticamente di distruggere culturalmente questo popolo. E poi chiaramente uno dei più grossi problemi che ci saranno durante questo viaggio sarà i rapporti tra i cristiani e i musulmani nelle Filippine. C'è una guerra in atto, le notizie di ieri l'hanno dimostrato chiaramente, c'è una insurrezione in una piccola isola che ha praticamente eliminato la presenza militare di Marcos su una piccola isola, no? Ecco, 8 anni, 90.000 musulmani morti, ammazzati in 8 anni, 90.000, una media di più di 10.000 l'anno. Contro le stime dicono 10.000 soldati governativi sono morti in questi 8 anni. 200.000 profughi in Malesia, scappano via, vanno in Malesia, 200.000 sono adesso nei campi profughi di musulmani. Ecco, tutto questo è un po' un grido che ci viene dalla gente filippina, dal popolo filippino che lotta molto duramente nel sud, ma c'è anche la lotta nella parte nord dell'isola. C'è anche la notizia di oggi che sono due sacerdoti sono ricercati per partecipazione al movimento di liberazione. C'è una taglia di 30.000 pesos annunciata questa settimana su due sacerdoti, no? Quindi è tutta una realtà che forse non verrà messa non verrà senz'altro messa nei mezzi di comunicazione di massa, che però c'è lì della realtà che bisognerà poter ponderare anche dopo.
Cioè io forse, vabbè, da un certo momento sembro che rompo sempre io. Comunque tutti questi disastri che sappiamo, no? E ci vengono, sappiamo pure bene da dove ci vengono, da una civiltà che è estremamente patriarcale e maschilista. Io non credo che se ci fosse veramente, che se si riuscisse a tirar su la cultura che non è mai stata, cioè da millenni, diciamo, valorizzata, che è quella della donna, che poi è creatrice di vita, penso che veramente non si sarebbero arrivati a questi disastri, perché se la donna è vita non può dare morte, come invece questa la società, chiamiamola civile, patriarcale, culturale, occidentale soprattutto, no? Ci dà tutto questo. E mi meraviglio molto come all'analisi che è stato fatto, no? Cioè qui San Paolo è veramente un maschilista tremendo, che avete, quando dice, avete inteso che fu detto, non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Poi hai capito, la colpa ricade sempre comunque alla donna, anche se la donna non ce l'ha, non ha nessuna colpa. È veramente questo, cioè noi sì, guardiamo tutti questi disastri che fanno i maschi, ma se le donne ancora oggi, e specialmente in Italia, non possono decidere di essere madri o meno, veramente stiamo indietro parecchio. Si lascia sempre così, ma è possibile che in questo momento non venga in mente di analizzare ancora meglio? San Paolo in fin dei conti è contro le donne, la Bibbia, ci sono scritti... soprattutto, ma mi pare che, vabbè, comunque Matteo, sì, ho fatto confusione, vabbè, comunque, anche Matteo è un maschio in fin dei conti, qui le donne non esistono. No, mi sembra, cioè io ho letto veramente delle cose, delle violenze contro le donne sulla Bibbia che so tremende, quando hanno le mestruazioni, quando hanno le cose di lavarsi, che se no sono contaminati, che sono peggio dei maiali, che sono, e cose, ma io che cosa ci può venire? Insomma, veramente, se vogliamo fare i discorsi più seri dovremmo pure analizzare questo, sì, guardiamo queste cose che poi sono maschi fra di loro che si ammazzano, che hanno inventato addirittura la bomba H, io ieri, ho sentito che è la bomba più umana che esista. Cioè, capito? Perché distrugge le persone sì e le cose no. E quindi è umano. Ma non lo so se siamo in una civiltà, ma... No, io adesso, vabbè, dovrei dire tante di quelle altre cose, ma lasciamo perdere.
Io vorrei ricordare in questa occasione che oggi, 15 febbraio, ricorrono i 15 anni dalla morte di Camilo Torres, e penso che dopo il discorso che è stato fatto sulle Filippine e sulla lotta del popolo filippino, questo ricordo non potrebbe cadere più a proposito oggi. Un prete, un cristiano cattolico, che ritenne in quel determinato momento storico e in quel contesto storico e geografico, ritenne il suo dovere come cristiano e come sacerdote. Luoghi ci si trova in quelle estreme necessità, ma comunque in ogni caso uno stimolo a lottare in vari modi diversi, adatti ai tempi e alle circostanze, perché questi regimi oppressivi, dei quali purtroppo il mondo contemporaneo è pieno, abbiano finalmente termine e gli uomini siano veramente liberi. Regimi oppressivi che sono tanto più odiosi quanto poi cercano di ammantarsi, vero, del nome di cristiano, aggiungendo quindi alla malvagità la ipocrisia. E se possibile riallacciarsi in questo momento a un passo, cioè a un punto del lungo passo evangelico che abbiamo ascoltato poc'anzi, che tocca svariati argomenti, forse il punto più adatto alle odierne circostanze e ricorrenze è dove dice: non giurate, ma il vostro parlare sia sì sì, no no. Ecco, non domini calcolo politico che spinga a tacere su certe cose o ad approvarne altre per motivi di opportunità. Purtroppo grande parte degli uomini di chiesa, compresi anche molti laici, questo va detto, hanno ritenuto che fosse opportuno usare un linguaggio diplomatico in proprie occasioni. Ecco, il Vangelo ci richiama a un linguaggio fermo e severo quando è necessario. Quindi si dica apertamente di no a a certe cose che non vanno, anche naturalmente anche in casa nostra, senza cercare degli infringimenti o di velare le cose. Ciò detto, io non voglio impiegare altro tempo che scarso, però non posso evitare di dare subito un avviso che ritengo di una certa importanza, e per dire che la segreteria delle comunità cristiane di base di tutta Italia, la segreteria nazionale, ha fatto porre un avviso da filo scritto nello spazio ad essa riservato che si trova vicino alla porta d'ingresso. Ora, poiché peraltro questi avvisi spesso non vengono letti o vengono letti alquanto frettolosamente, e la cosa è piuttosto importante, e allora ritengo opportuno di darne senz'altro lettura, e ovviamente questa lettura varrà una volta per sempre, perché l'avviso resterà lì fino a tutto il mese di aprile. Ma è bene che la cosa si sappia fino adesso. Seminario sulla sessualità di venerdì 1 maggio. Alle ore 13 di domenica 3 maggio si svolgerà a Genova, nel Palazzo Ducale, il seminario sulla sessualità, al quale sono invitati a partecipare tutti i membri di tutte le comunità cristiane di base di ogni parte d'Italia, di ambo i sessi e di qualsiasi età. Tema del seminario: sessualità, ricerca e confronto nella realtà di oggi, aspetti religiosi, politici e interpersonali. E si articolerà in 5, diciamo, sottotemi. Il primo è la sessualità e la Bibbia, il problema etico nelle varie confessioni religiose. Il secondo, sessualità, morale cattolica e suoi condizionamenti. Il terzo, sessualità, cultura dominante e ruoli sociali. Il quarto, sessualità, amore e piacere. Ed ultimo, contraccezione e aborto, problemi sociali e politici. Si raccomanda la massima presenza a Genova dal 1 al 3 maggio. Vi sono possibilità di alloggio sia in albergo a prezzi convenienti, sia in locali di fortuna, gratis per chi è provvisto di sacco a pelo. Per maggiori informazioni, rivolgersi a Emilio Orlando, piazza Quinto Curzio 15, Roma, 00175, telefono 747-0905. Non mi resta che invitare a rileggere l'avviso affisso e possibilmente a recarsi a Genova in massa in quei giorni. Grazie.
Io vorrei ritornare al discorso delle Filippine, perché penso che non dovremmo limitarci soltanto a una pura celebrazione oggi, e sia perché in settimana, durante il TG1, credo, non ricordo se TG1 o TG2, c'è uno spazio, un nuovo servizio, e si è parlato chiaramente di una situazione della Chiesa in Filippine, una Chiesa che, almeno io ho capito così, che contrasta il potere, e una Chiesa che dà voce agli oppressi. Allora, penso, io almeno io personalmente ho bisogno di molte più documentazioni su questo argomento. Allora inviterei, non so se oggi o in altra occasione, dato che siamo una comunità di base, alternativa, eccetera, a conoscere di più ed approfondire questo argomento e vedere anche positivamente come noi possiamo contribuire nella nostra Italia a un'informazione più corretta e completa. E poi un'altra cosa che mi è venuta in mente, così anche sentendo Aurora, e noi qui, in particolare a Roma, abbiamo la presenza di numerosissime donne filippine che arrivano con contratti curiosissimi di vero sfruttamento. Un anno, due anni, hanno già un viaggio pagato di andata e ritorno, e c'è uno stipendio preciso, eccetera. E so che alcune parrocchie, anche delle più retrive, si sono organizzate un po' per fare dei corsi di italiano, per dare un'accoglienza a queste donne. Non so, è un'idea che mi è venuta in mente così, e da chi conosce più di noi vorrei sapere operativamente come comunità come cosa potremmo fare.
Io a questo proposito vorrei invitare a chi vuole approfondire questo discorso e anche a fare un discorso operativo di che cosa si può fare, vorrei invitare tutti a venire questo pomeriggio qui alle 5. Ci sarà un dibattito sulla situazione attuale sulle Filippine, con la presenza di alcuni filippini che poi potranno forse dirci che cosa si aspettano da noi.
Se non ci sono altri interventi, vorrei fare la comunicazione per la raccolta di oggi. Abbiamo avuto una richiesta di denaro, sempre per il soccorso palestinese, però per un laboratorio di falegnameria, un laboratorio professionale. Infatti non è neanche contenuto nel pamphlet che loro mandano come organizzazione di beneficenza. Quindi è una cosa, io penso, veramente professionale. Noi l'abbiamo visto in parte, si trova a Shatila ed è vicino a Beirut ed è guidato da un focolarino, padre Abdallah. Abbiamo già in passato dato dei soldi, 400.000 lire per un tornio per falegnameria, quindi anche questa volta possiamo... Ah già, la cosa più importante. Sono handicappati e invalidi della guerra. Queste comunicazioni sono un po'... cioè, sono, in pratica sono adolescenti e ragazzi che hanno subito appunto delle lesioni oppure sono rimasti invalidi anche in seguito alla guerra in Libano. Grazie.
Gesù, offriamo queste preghiere al Padre oggi, nel giorno della vigilia della visita del Papa al mio paese sfortunato e di disperazione, di mancanza di speranza e di fiducia nei nostri fratelli filippini. Quello che chiediamo è di togliere questa disperazione, il ritorno della fede in te e nei fratelli, così da avvicinarci al tuo regno di fratellanza sulla terra. La risposta sarà: Signore, ascoltaci. Per la Chiesa, perché i suoi capi e il tuo popolo abbiano il coraggio di parlare a favore degli oppressi, mettendo in secondo piano la loro sicurezza umana ed economica, così che la tua Chiesa sia veramente una Chiesa che ha fame e sete di giustizia, preghiamo. Per coloro che hanno il potere civile e militare, che si ricordino che il potere viene dal popolo e che quindi questo potere deve essere usato solo per il bene del popolo e mai contro il popolo, preghiamo. Per coloro che hanno perso i loro diritti umani e la loro libertà, perché dissentono con la dittatura, per tutti i prigionieri politici, per coloro che devono tenersi nascosti, perché tutti possono riacquistare la loro libertà, preghiamo. Per tutti i nostri fratelli musulmani e cristiani delle isole di Mindanao e Sulu, perché evitano di combattersi tra di loro e invece riuniscano le loro forze di combattere quello che è male per tutti i filippini, l'oppressione, la ingiustizia, la povertà e l'ignoranza, preghiamo. Perché si facciano delle vere riforme per quanto riguarda l'uso della terra, perché ci si preoccupi di difendere veramente i diritti delle minoranze etniche, perché il lavoro sia retribuito secondo giustizia e il bene comune, perché il nostro popolo abbia il diritto di organizzarsi come meglio crede e di superare quando necessario, perché coloro che coltivano la terra e i pescatori siano pagati giustamente per i loro prodotti, perché tutti abbiano una casa decente, preghiamo. Per tutti noi qui in assemblea, perché abbiamo il coraggio non solo di pregare, ma anche di agire
come Dio ti ispira oggi, preghiamo.
Canto a pagina 55, vieni Spirito di Cristo.
nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
La pace del Signore sia con tutti voi.